Radio Trescenza, questa è la trasmissione, la puntata che dedichiamo a diverse iniziative scientifiche che riguardano la Sardegna, ma abbiamo appena ascoltato la musica di Georges Auric, il compositore che ha regalato dei suoni meravigliosi a un film memorabile come La Belle et la Bête di René Clément e Jean Cocteau, un film del 1946. Quello che abbiamo ascoltato era appunto il brano Générique eseguito dall'Orchestra Sinfonica di Mosca. Grazie alla squadra di Radio Trescenza, Paolo Conte in redazione, a Costanza Confessore in regia, Alessandro Cesolini che ci segue per la parte tecnica e alla curatrice del programma Rossella Panarese. Abbiamo lanciato sui social network un appello, di appello ai nostri ascoltatori a partecipare a un gioco, una sorta di gioco. Quale messaggio vorreste inviare agli eventuali abitanti di altri pianeti se ne aveste la possibilità? E ci hanno risposto in tanti. Luisa ha detto: potete ospitarmi, ha chiesto ospitalità. Fabio invece chiede che cosa si fa il sabato sera, che è un'informazione sempre importante quando si scoprono posti nuovi. Alessandro dice lunga vita e prosperità, altri scrivono con i caratteri di eta beta sperando che siano quelli in uso, qualcun altro usa l'inglese, una cosa che farebbe arrabbiare qualche nostro ascoltatore che già mi rimprovera per aver utilizzato driver nella parte precedente. E vi invito a partecipare a questo gioco anche via SMS al numero 335 56 34 296. Perché finalmente c'è campo, i telefonini probabilmente prendono anche nei pianeti della nostra galassia al di là del sistema solare. Tutto questo grazie a una novità, perché ieri è stato inaugurato a San Basilio in provincia di Cagliari, 35 chilometri da Cagliari, il Sardinia Radio Telescope, realizzato dall'INAF, dall'ASI e dalla Regione Sardegna e anche dal Ministero della Ricerca. Un altro fiore all'occhiello della ricerca italiana. Quindi ancora Sardegna, ancora scienza. Ne parliamo con Niki D'Amico, docente di astrofisica all'Università di Cagliari, direttore per conto dell'INAF del Sardinia Radio Telescope. Buongiorno D'Amico.
Buongiorno.
E allora, congratulazioni. Non so, come si inaugura un impianto di questo tipo? La classica bottiglia di champagne, come con le navi, sono 3.000 tonnellate, alto 70 metri, 64 metri di diametro.
La bottiglia di champagne da, diciamo, lanciare sull'oggetto da inaugurare, abbiamo preferito evitarla, però c'è stato qualcosa di altrettanto suggestivo. Il radiotelescopio si è iniziata un'operazione di movimentazione, quindi l'antenna, la parabola che andava su e giù, e c'erano questi suonatori sardi di Launeddas che hanno accompagnato questo movimento, e devo dire che il pubblico lo ha trovato decisamente, diciamo, affascinante. Dopodiché c'è stato il classico taglio del nastro.
Un taglio del nastro sospirato, perché lo si attendeva già nel 2011 e insomma dal 2006. Siamo davanti a un traguardo importante in Sardegna.
Questo è decisamente il momento cruciale, nel senso che l'impianto adesso è operativo. Abbiamo già iniziato le nostre attività di calibrazione, quindi osservazioni dell'universo reali fatte con questo strumento, per il momento a scopo di messa a punto e calibrazione. Poi nel giro dei prossimi mesi gradualmente ci avviamo verso l'operatività a regime, quindi offriremo l'utilizzo di questo strumento alla comunità scientifica internazionale attraverso un protocollo competitivo che è già collaudato e funziona per altri impianti.
Che tipo di richieste può ricevere il direttore di un impianto come questo? Cioè, chi vi contatta? Per chi lavorate? Che tipo di servizi svolgete? Al di là, oltre a farci sognare con l'idea di comunicare con gli eventuali abitanti di altri pianeti.
Ecco, sì, quello è il sogno che inseguiamo tutti, ma che ahimè non è così semplice da realizzare.
Non lo dica strumento... così, perché abbiamo raccolto un mare di messaggi che le gireremo e che lei gentilmente invierà verso lo spazio.
Dunque, allora, lo strumento nasce come uno strumento astronomico, quindi osservazioni dell'universo, niente di diverso come concetto da quello che fanno i grandi telescopi che operano nel campo visibile, nell'ottico, i telescopi classici, diciamo. La differenza è che sappiamo che l'universo, tutte le sorgenti cosmiche emettono energia anche in altre bande dello spettro elettromagnetico, quindi non soltanto la banda visibile, che è quella che a noi è familiare, perché è lì che funziona il nostro occhio in sostanza, ma emettono energia anche nella banda radio. C'è una quantità di fenomeni, anzi, che sono meglio osservabili osservando le onde radio che queste radiosorgenti emettono, e si tratta di oggetti che risiedono nella nostra galassia, di oggetti che risiedono in altre galassie o di oggetti che addirittura sono ai bordi dell'universo. Quindi è essenzialmente uno strumento di conoscenza, c'è una rete diffusa nel mondo intellettualmente molto attiva di astronomi, tutti i gruppi, università, centri di ricerca del mondo. Il sistema funziona in questo modo, che i gruppi di ricerca fanno una proposta di utilizzo di un dato strumento, sia esso un telescopio in cima a una montagna o sia esso un radiotelescopio, quello che sia, la presentano all'ente che gestisce quello strumento, e sulla base di una valutazione di un comitato di esperti internazionali nominato dallo stesso ente, il tempo viene assegnato e i gruppi fanno le loro osservazioni e poi pubblicano, e questo costituisce un formidabile avanzamento delle conoscenze.
Questo strumento non serve solo per capire il cielo, perché esperti come lei, insomma lei è docente di astrofisica all'Università di Cagliari, ha ovviamente gli occhi rivolti verso lo spazio, ma serve anche per capire la fisica della materia, quindi anche inclusa, perché anche noi siamo nello spazio, anche noi siamo fisica. Come funziona?
Ebbene, ci sono fenomeni, ci sono situazioni della materia in condizioni estreme, che non sono riproducibili in laboratorio, quindi non riusciamo in laboratorio a svelare alcuni segreti della materia, perché sono segreti che si manifestano quando la materia è in condizioni estreme, quindi altissime densità, fortissimi campi magnetici e cose di questo tipo, che si manifestano però attraverso l'emissione di onde elettromagnetiche nelle varie bande, inclusa in questo caso la banda radio. Quindi studiando questi fenomeni noi riusciamo ad avere un avanzamento della conoscenza della materia negli stati più estremi. E tutto questo serve a comporre questo gigantesco puzzle che è la comprensione dell'universo, in buona sostanza.
E quindi non solamente questi fenomeni, ecco, chi sente gli astrofisici, ma anche gli astrofili, parlare appunto di pulsar, di magnetar, pensa che siano cose che stanno lì e che non ci riguardano. Invece attraverso questi fenomeni si riesce anche a capire di cosa siamo fatti noi.
Ma guardi, per esempio le pulsar, per citare una classe di oggetti che lei ha appena menzionato, si sono rivelati dei formidabili laboratori per le conferme della teoria della relatività generale di Einstein, e questo è importante perché questa teoria è una particolare teoria della gravitazione, ci sono altre teorie della gravitazione, e a secondo di quale teoria si ritiene che sia che meglio rappresenti il modo in cui si evolve l'universo, ci possono essere conseguenze differenti a livello cosmologico, a livello di evoluzione dell'universo, e ci sono alcuni aspetti di queste teorie che sono rivelabili, che consentono di distinguere una teoria dall'altra soltanto andando a fare misure raffinate proprio per esempio in oggetti come le pulsar. Quindi non è soltanto così l'aspetto affascinante così di fare misure sempre più accurate di fenomeni che poi in fondo sono distanti dalla nostra vita quotidiana, si tratta di individuare quei fenomeni che ci dicono che una certa teoria è valida, una certa altra teoria non è valida dappertutto nell'universo, e questo ha implicazioni su come noi immaginiamo che l'universo si sia formato, si evolva, eccetera. Quindi rappresenta un formidabile avanzamento delle conoscenze.
E sempre perché, lei mi perdonerà, ma io sono, lei l'avrà capito, sono un intervistatore un po' terreno, sempre a proposito di pianeta Terra, una rete di telescopi come questo, cioè mettendo in rete questo telescopio inaugurato ieri in Sardegna, ricordiamo, si chiama Sardinia Radio Telescope, insieme ai suoi cugini permetterebbe di osservare la crosta terrestre. Come funziona questo meccanismo?
Questo è proprio l'aspetto complementare, così come un certo numero di radiotelescopi dislocati in varie posizioni del pianeta, di cui si conosce la precisione con la posizione, diciamo con un'accuratezza millimetrica, consente di studiare sorgenti lontane con incredibili dettagli, viceversa l'osservazione di queste radiosorgenti lontane con questi stessi radiotelescopi dà informazioni preziose sul fatto, per esempio, se questi telescopi si stanno allontanando o avvicinando l'uno dall'altro, perché in buona sostanza se questo succede l'immagine di questa sorgente in qualche modo si sfoga, per dirlo in termini insomma comprensibili al pubblico. Quindi osservazioni di questo tipo consentono di monitorare la distanza relativa fra radiotelescopi disposti in più parti del pianeta, e quindi se sono su placche geologiche differenti, questo consente di monitorare il movimento delle placche.
E quindi parliamo di movimenti che si percepiscono in un arco temporale molto più ampio, e quindi movimenti più lenti, ma è possibile che questo renda anche più sicuro il nostro abitare sulla terraferma? È possibile che in un futuro queste tecniche ci aiutino?
Certamente, adesso io non sono uno specialista proprio di questi aspetti, si chiama la geodinamica, però certamente il monitoraggio di questo fenomeno e l'individuazione di quello che è il trend, quindi potenziali attriti, potenziali stress che si creano per esempio nel fenomeno di avvicinamento delle placche, tutto questo fa parte di quel processo di modellizzazione di come il nostro pianeta respira, e che certamente può dare indicazioni utili su eventi che possono essere più o meno catastrofici, non nel senso che questo può permettere di dire attenzione, domani ci sarà un terremoto lì, ma consente di dare una visione di come il nostro pianeta respira, e quindi di quello che è la sua geodinamica nell'insieme.
E quindi è possibile ascoltare il nostro pianeta, osservarlo, e attraverso dei minimi sintomi anche capire se ci sono dei rischi. Io, Niki D'Amico, docente di astrofisica all'Università di Cagliari, voglio leggere alcuni dei messaggi che stanno arrivando anche al nostro numero 335-5634-296. Ci sono ascoltatori che ci chiedono quale musica compongono gli extraterrestri, ma questa non è una domanda così giocosa, perché di suoni e di segnali sonori si parla quando si parla di radio. Telescopio, si chiama radiotelescopio proprio perché ascolta. Quali sono i segnali che questo nuovo strumento permetterà di ascoltare in più? Perché si pensa che sia più raffinato, più sensibile, che sia un orecchio più potente verso l'universo?
Allora, la sua domanda è duplice, perché lei parla da un lato di segnali in qualche modo sonori, musicali, no? Noi in realtà parliamo di segnali in un senso più specifico, i segnali elettromagnetici per noi sono cose che poi alla fine registriamo in qualche modo, che mettiamo sulla carta, costruiamo delle mappe, eccetera. Ci sono delle sorgenti cosmiche che in effetti emettono dei segnali che sono anche udibili, per esempio le pulsar, per rifarmi ancora a quello che lei ha detto prima, se quando uno punta il radiotelescopio verso una pulsar, attacca alla strumentazione un rivelatore audio, quindi lo stesso rivelatore che c'è dentro qualsiasi radio, insomma, per intenderci, ascolta un ticchettio ritmico, ascolta proprio qualcosa che somiglia a un elettrocardiogramma, insomma, perché sono radiosorgenti che emettono un impulso ritmico per tutta una fisica che ormai conosciamo abbastanza bene. La domanda che mi ha inviato mi pare un poco più fantasiosa, cioè la persona si chiede che musica producono le civiltà aliene, e questo è una risposta che io non so dare, perché eventuali civiltà aliene potrebbero essere molto differenti dalla nostra.
Però al di là del gioco che abbiamo avviato con i nostri ascoltatori, voi state inviando dei messaggi. Questo volevo chiederle, allora, come sono fatti questi messaggi, e che forma hanno, e che tipo di lavoro è.
L'evento storico a riguardo è stato il messaggio che fu inviato dal radiotelescopio di Arecibo, che è il più grande al mondo, è un radiotelescopio con un'area, un diametro di 300 metri, si trova a Porto Rico, e se non sbaglio, se non vado errato, nel 74. È stato utilizzato in trasmissione, quindi anziché essere usato in ricezione, cioè ricevere i deboli segnali dello spazio, è stato usato in trasmissione, e lì è stato codificato una matrice in cui c'era una serie di disegni caratterizzanti della nostra civiltà, il sistema solare, l'essere umano, il DNA e altre cose. Allora, questo è il desiderio di tutti noi, quello di inviare messaggi nello spazio nella speranza che qualcuno li racconta. Non a caso, per esempio, la sonda Voyager, che ha appena lasciato il sistema solare e si avvia quindi a perdersi nello spazio profondo, porta a bordo un disco dorato dove è incisa qualcosa di simile, nella speranza che qualche civiltà abitante in questo spazio profondo possa trovarsi a raccogliere questa sonda e trovare testimonianza di un'altra civiltà. Quindi questo desiderio che abbiamo di dire a qualcuno che non sappiamo dove possa essere, che noi ci siamo, la stessa speranza che abbiamo di trovare traccia di qualcuno che si manifesta, questa ce l'abbiamo tutti. La realizzabilità di questo è una cosa un po' complessa, perché ahimè è come cercare un ago in un pagliaio, anche se io dico sempre in un ago in un pagliaio ci si può sempre inciampare, insomma, quindi...
Quindi sì, quindi non perdiamo queste speranze. Noi ringraziamo Nichi D'Amico, docente di astrofisica all'Università di Cagliari, direttore per conto dell'INAF, del Sardinia Radio Telescope, che vi abbiamo presentato oggi a Radio 3 Scienze. Chiudiamo con il messaggio di Nena, giunto per SMS. Io chiederei se da quelle parti si prende Radio 3, una bella speranza. Vi lascio in compagnia di Valentina Rosurdo e del Concerto del Mattino. Buona giornata, Radio 3 Scienze torna domani alle 11.30.